L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Cultura, informazione a tematica LGBT+.
Un saluto cari ascoltatori e cari ascoltatrici, questo è l'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Ciao Lucy!
Ciao Eleonora, bentrovata!
Bentrovata anche a te, questa sera una puntata speciale, tutta sulla musica!
Sì, finalmente è giunta la mia serata, la mia serata delle interviste, e ho qua un personaggio che ho seguito da un sacco di tempo e che volevo in trasmissione, e parliamo di Franz Ascari, Francis, però come nome d'arte solo Ascari.
Ciao, ciao, grazie. Ciao. Grazie mille.
Benvenuto, e noi parleremo del tuo album, ma anche di tutti i tuoi progetti, il tuo album che è uscito circa un anno fa, Italienne. Io volevo iniziare a farti delle domande, perché sono rimasta molto impressionata dalla varietà di suoni di questo album. E so che tu vieni da studi classici, hai studiato composizione, hai studiato al conservatorio, e invece io ti vorrei chiedere, tutto ciò che non è classico, da dove nasce? Cioè, quali sono i tuoi ascolti, le tue influenze?
Orca, ma forse era meglio se le preparavamo le domande, non scherzo. Merda, adesso così. Allora, sì, cioè io ho iniziato con gli studi, vabbè, cioè prima che il conservatorio, comunque da piccolino sempre scuola di musica, sì, cioè classico, però anche, cioè ho sempre fatto ascolti anche rock, alternative rock, cantautorato.
Vogliamo i
italiano.
Nomi!
E là, allora, beh, così, cioè proprio facendo storia paleolitica, quando avevo un amico di mio papà che mi passava le audiocassette, perché comunque sono cresciuto, sono nato alla fine dell'89, quindi negli anni 90, piene audiocassette, mi passava le audiocassette di Björk, di Tori Amos, che ne so, Kate Bush, quindi i Cure, Jeff Buckley, quindi un po' tutta la scena, diciamo, dell'alternative rock di stampo anglosassone nord europeo.
Cioè questa è la musica paleolitica?
No, il mio paleolitico, il mio, ti dico, quando io ascolto, cioè, i primi ascolti, poi vabbè, i dischi che c'erano in casa, poi dopo sono passato ai CD, cioè comunque per me, diciamo, tutta l'infanzia e l'adolescenza è stata una bella fase di fermento e scoperta, perché poi erano anche gli anni in cui appunto si passava dalle audiocassette immediatamente dopo ai CD e quindi poi alla pirateria, ma nel mezzo ai negozi di musica che ancora c'erano. Io vivevo a Reggio Emilia, quindi comunque c'era il mitico Tosi Dischi, che andavo a spendere tutte le mie paghette in CD e leggevo riviste di musica, cioè una cosa che oggi sarebbe impensabile. Cioè, dopo, da lì in poi c'è stato, dal mio punto di vista, ma anche così a livello un po' di cambiamenti globali, c'è stata una velocizzazione, un cambiamento proprio della fruizione musicale, ti parlo da fruitore in questo caso, molto rapida. E quindi io, diciamo, ho visto rapidissimamente quello che è stato il passaggio dall'analogico e il cartaceo dal punto di vista della stampa a tutto quello che poi ha portato internet, come sappiamo, quindi un consumo totalmente diverso. Cioè io oggi sono un utente di Spotify che ascolta un po' di tutto e cerco di raccapezzarmi in un universo che è ovviamente molto mutato rispetto a quelli che erano i miei riferimenti. E parlando di nomi, ti ho fatto un po' di nomi, diciamo, internazionali, nomi nazionali, cantautori. Sicuramente i miei capostipiti sono Franco Battiato e Fabrizio De André, parlando dei super classici. Però ho avuto anche un forte amore per i Baustelle. È tutto un po' quella che forse è la scia che Franco Battiato si è lasciato come eredità, diciamo.
Senti, allora, prima di parlare del disco, sì. Iniziamo con un brano subito, così. Io ho scelto per iniziare Gli Indifferenti. Lo ascoltiamo e poi ne parliamo. Che dici, Ele?
Gli occhi mi restano incollati alle automobili. Vorrei essere normale. Stare bene, stare male. E invece cerco di ricordare la strada dove abiti. E che cosa dovrò dire per sembrarti meno vile, mentre sto per impazzire. E la cosa mi fa ridere da morire. Non ho niente da mostrare, perché continui a fissarmi. Mi disgustano le persone che hanno qualcosa da darmi. E mentre tu avvicini le tue labbra fin quasi a sfiorarmi, io vorrei non avere più labbra e infine dimenticarti. Continuo a immaginare quella coppia nel locale. Sento la mia pistola complice automatica, dura e fredda nella tasca, caricata quanto basta. Non ho niente da mostrare. Mi disgustano le persone che hanno qualcosa da darmi. E mentre tu avvicini le tue labbra fin quasi a sfiorarmi, io vorrei non avere più labbra e infine dimenticarti. Sono nato indifferente. Correggo una vita sbagliata a colpi di penna rossa. E quando la vita m'accolse sognante con una parola, l'aspettavo con dita tremanti sul calcio di una.
E ritorniamo in onda dopo aver ascoltato Gli Indifferenti con l'ospite di questa sera di Lucy.
E senti, nel brano Gli Indifferenti ho percepito un'urgenza, un bisogno di raccontarsi. Tu hai fatto coming out come persona queer, persona non binaria. Perché secondo te è ancora importante fare coming out? Ci racconti un po' della tua esperienza, così.
Sì, parto dicendo che il brano Gli Indifferenti comunque non è un brano autobiografico, è un brano che è proprio tratto dagli Indifferenti di Alberto Moravia. Quindi è il racconto di quella che è la mia suggestione che mi ha lasciato il romanzo, visto dal punto di vista di uno dei protagonisti, che è Michele. Quindi a me ha risuonato molto in generale il romanzo, la storia, in particolare il punto di vista di questo personaggio che attraversa un po' tutta la vicenda del romanzo di Moravia, di cui consiglio la lettura perché è molto bello, con una specie di indifferenza, ma in realtà lui trasforma in indifferenza quelle che sono emozioni troppo forti che non riesce a gestire, no? Quindi è una specie di dissociato, cioè poi compra una pistola, quindi ci tenevo a dire che risuona molto emotivamente, però non è un brano autobiografico, è proprio un brano di ispirazione letteraria, appunto. E ciò detto, il coming out come persona queer, sì, mi piace come termine, perché per me comprende un po' tutto il mio percorso, cioè mi sono sempre definito negli anni come omosessuale / lesbica, chiaramente socializzando come al femminile. E in anni più recenti invece, diciamo, ho messo a fuoco quella che per me è un'identità più congrua, che è l'identità di persona non binaria, e quindi ho iniziato, cioè pur non rinnegando, diciamo, il mio essere comunque omosessuale, perché almeno per me non è che si diventa boom di colpo da A diventi B, quindi diventi eterosessuale, cioè non, io non lo vivo così, io lo vivo come un continuum, no, di quello che ero prima, quello che sono ora, quello che poi sono sempre stato. E per me questa urgenza si è tradotta nel non riuscire più a vivere secondo, beh, secondo quelli che sono poi dei retaggi culturali che si associano all'appartenere a un genere, e il binarismo di genere però è una cosa molto stretta, quindi ho iniziato a creare quello che è il mio percorso, a dirlo alle persone, a adottare pronomi maschili barra neutri, cioè dico barra neutri perché comunque nella lingua italiana, che è una lingua estremamente binaria, io ho sentito il bisogno di marcare anche un cambio rispetto a quello che era stato il mio utilizzo prettamente dei pronomi femminili, perché così ci insegnano, nasci in quel modo, devi fare così e devi fare cosà. E quindi è stata la mia scelta un po' creativa per starci dentro, è stata questa. E poi di fare anche un percorso anche in parte medicalizzato.
Parliamo invece di Italien. Bellissima questa crasi tra italiani, alieni, l'asterisco, esatto, finale, che appunto sì, dà un po' di neutralità al tutto. Come ti è venuta questa idea? Fra l'altro la copertina è bellissima, mi è piaciuta tantissimo.
Grazie mille. Vabbè, intanto la copertina è frutto di una collaborazione con un artista che sia grafico che musicale, che si chiama Alessandro Ottodix, che saluto, chissà mai se ci ascolterà. E l'idea l'ho avuta trovando in terra la diapositiva che ha dato origine a... ci sono queste due figure in spiaggia, al mare proprio, e sembra che una fotografi l'altra, quindi c'è già questo gioco di rispecchiamento, era pazzissimo. Poi dopo mi è venuta l'idea appunto di fare una sorta di ambientazione science fiction anni 60-70, quindi far arrivare gli alieni in questa spiaggia, che poi grazie appunto all'aiuto di Ottodix abbiamo arricchito con anche delle cartoline vintage tipo dalla Florida, dalle spiagge degli Stati Uniti, quindi creando questo mondo che viene invaso dagli alieni, quindi c'è una tensione come se stesse per succedere qualcosa, poi non si sa se è negativo o positivo, comunque sta per succedere qualcosa, ecco. Ed è un po' quello che io ho voluto trasmettere, che sentivo in quel momento come clima interiore ma anche esteriore, perché ricordo che è un album che io ho iniziato a scrivere durante l'anno del primo lockdown, il primo anno di lockdown, quindi il 2020. E grazie anche alla congiunzione astrale positiva di aver avuto dei fondi dal Comune di Bologna poi per la registrazione di questo album. Però sì, l'album è nato così, quindi sono canzoni scritte durante il lockdown e in una fase anche mia di travaglio interiore molto forte, quindi il sentirsi alieni rispetto a che cosa? Rispetto a un contesto culturale di appartenenza, e qual è il mio? Quello italiano, quindi parto da quello che io conosco e che in un qualche modo ho voluto anche esplorare e omaggiare a mio modo, cioè partendo da dove mi trovavo in quel momento. Quindi essere alieni nella propria cultura di appartenenza, essere alieni nel proprio genere assegnato alla nascita, essere alieni nel proprio corpo. Che cos'è l'identità a questo punto, no? Uno potrebbe chiedersi, è una domanda a cui non, cioè la cui risposta non ho esaurito, però intanto diciamo con questo album, che potremmo dire un po' un concept album, ho voluto intanto porre la domanda, perché fino a quel momento io tante cose le ho fatte, perché comunque col mio progetto precedente, la Tarma, avevo già fatto tre uscite discografiche, concorsi, collaborazioni, così, però ho sempre fatto tutto questo in una sorta di arrivismo un po' folle, senza veramente domandarmi cosa stessi facendo, cosa stessi dicendo, qual è il mio linguaggio, perché comunque quando inizio a fare musica a 15-20 anni, cioè tu devi farla, poi non capisci un cazzo in quel momento di cosa stai, non hai la consapevolezza, no, di staccare, vederti da fuori come autore, come autrice, e dire ma cazzo, ma io cosa sto lasciando, cioè, perché domani potrei morire, perché comunque almeno per me il confronto con la pandemia è stato anche questo, pensare io domani potrei non esserci più. Ho 30 anni, all'epoca avevo 30 anni, dico, ok, magari non sarò nessuno, ma comunque, cioè, che cosa ho fatto, che cosa ho apportato al linguaggio, cosa ho lasciato alle persone, no?
Certo.
Quindi è stato spaventoso, ma anche bello come momento di crescita, diciamo.
Allora, ascoltiamo un altro brano. Ricordiamo che Italien è uscito per etichetta Gelo Dischi di Luca Urbani e Stefano Castelli, che salutiamo.
Ciao.
Non so, Luca Urbani mi segue su Instagram, quindi lo saluto.
Ma certo.
Senti, io ho scelto, visto così che siamo in vena di anni 80, ho scelto Disco Nostalgia.
Sì, intanto il mondo balla lento, non ti difenderà dai guai, che fuori fuori dentro e dentro, e intanto sei da solo.
Siamo sulle frequenze radio 107.6, vi ricordiamo di acquistare i biglietti della lotteria per finanziare la radio, ma continuiamo con Lucy.
Senti, ho visto che in quest'album hanno lavorato un sacco di musicisti favolosi della musica alternativa italiana, da Francesco Bianconi a Gianluca De Robertis, Enrico Gabrielli, Stefano Pilia, Ferruccio Spinetti, adesso chissà quanta gente sto dimenticando. Adesso una mia curiosità personale, c'è qualcuno di loro che, con cui senti una particolare sensibilità, con cui ti senti maggiormente affine?
Ovviamente sono tutte persone musicisti che stimo tantissimo, con alcuni dei quali tra l'altro continueranno collaborazioni. Però così di cuore, di getto, se ti devo dire la persona che istintivamente, musicalmente ho sentito più affine, è sicuramente Enrico Gabrielli. Perché...
Love!
Perché sì, tanto cuore, ma tutti tanto cuore, però il modo che ha di fare musica Enrico, che è contemporaneamente di una grandissima precisione, cioè io l'ho conosciuto, diciamo, come conductor di una residenza artistica sull'improvvisazione su film muti che ho fatto nel 2020 al Centro Musica di Modena, che si chiama Soundtrack, e lui quell'anno era l'ospite. Dopo di lui c'è stato Stefano Pilia, e li ho conosciuti in quell'occasione lì, anche se erano persone, cioè nomi che ovviamente già conoscevo, però vederlo all'opera, quindi con questa estrema lucidità, ma al contempo anche un istinto musicale fortissimo, mi ha fatto risuonare, cioè vederlo lavorare così ho pensato, ah cavolo, cioè è come dire, io da grande vorrei essere così, cioè mi sono sentito molto affine al suo modo di lavorare, quindi diciamo istinto e studio, dove però nessuna delle due componenti prevarica l'altra.
Tra l'altro, dimmi se sbaglio, ho avuto la sensazione che si sentisse molto la sua presenza nel brano Follow Me Through the Wood.
Sì, la versione orchestrata per quartetto di fiati e quartetto d'archi,
esatto.
L'orchestrazione è fatta assieme a lui, così come anche lui ha orchestrato gli Indifferenti, Calypso, e adesso un altro pezzo che non mi viene in mente, mi verrà in mente. Comunque sì, diciamo la scrittura per quartetto di fiati e quartetto d'archi è la sua.
Senti, allora, compositore, musicista, ti occupi di composizione di colonne sonore, spettacoli di danza, videogame. Ho visto che hai un curriculum pazzesco. Qual è di queste attività quella che senti che ti calza, che ti appartiene di più, se c'è, oppure a seconda dell'estro? Sei una persona curiosa e quello che ti ispira lo fai?
A seconda dell'estro e direi è dell'occasione, nel senso che io ho la fortuna, il privilegio sicuramente, ma anche un privilegio che mi sono un po' costruito, perché non nasco, diciamo, con i contatti, cioè non è una cosa, la mia carriera che ho costruito, posso dirlo che ho costruito, perché non ho avuto nessun calcio in culo da nessuno, però di poter fare dei lavori sempre molto belli, cioè i lavori che faccio a me piacciono, anche se sono su commissione. Ora, è ovvio che, essendo io un libero professionista, devo anche comunque essere un po' mercenario, quindi sono al soldo di chi mi fa lavorare. E quello di cui sono molto felice è che, soprattutto nell'ultimo anno o anno e mezzo, si sta molto, come dire, consolidando la mia parte di carriera che ha a che fare con la scrittura per il cinema, che è di grande soddisfazione, è quello che poi di fatto ho studiato, perché i miei diplomi sono in triennio e biennio di composizione per la musica per film, e devo dire che io inizialmente immaginavo la mia così vita professionale come una vita in tour, perché a me stare sul palco piace bestialmente. Il momento storico forse non ha favorito, diciamo, per me l'ascesa di questa come carriera principale, perché quando capita lo faccio sempre volentieri e mi piace moltissimo, però non riuscirei a campare solo di concerti. E mentre con la scrittura per immagini Sì, ci riesco, anche se adesso sto anche lavorando al bar per pagarmi l'affitto, ma quello è un altro discorso, è perché comunque la libera professione garantisce sì delle entrate, ma quando non si sa, e quindi uno nel frattempo deve anche vivere, pagare le bollette, fare la spesa, ma diciamo sì, sicuramente quello su cui adesso sto puntando molto e che mi sta dando grande soddisfazione è la comporre per il cinema. Sono appena stato a Cannes, dove c'è stata la premiere all'interno della sezione ASID, che è diciamo un po' l'area emergenti del Festival di Cannes, di questo film che si chiama Most People Die on Sundays, Los Domingos Mueren Más Personas, un film argentino coprodotto con l'Italia, del regista Yair Said, ed è stato bellissimo, è stato un momento bellissimo e è stato fantastico trovarsi a Cannes a una premiere, cioè non c'è nulla da dire.
Vabbè.
Il mondo del cinema mi piace molto perché è un mondo che ti connette con tante persone. C'è la parte di composizione, quindi quella un po' più solitaria, molto solitaria, che si fa dal proprio studio, però c'è anche la parte di connessioni sociali e, molto importante da sottolineare, secondo me c'è anche la parte rituale della distribuzione nelle sale cinematografiche.
Ascoltiamo il terzo brano, visto che hai citato i Baustelle tra le tue fonti di ispirazione, diciamo così, tra i tuoi personaggi mitologici. Ascoltiamo il brano Calypso, che tu hai cantato con Francesco Bianconi.
Calypso è un brano, intanto un brano scritto da Francesco Bianconi e Pippo Caballà, che ne è coautore del testo, come anche è stato coautore dei miei testi dell'album Italian. E quindi Calypso per me rappresenta un momento bellissimo, perché è stato quando il mio cantautore vivente preferito mi ha coinvolto, insomma, in un duetto, dandomi fra l'altro un suo pezzo che appunto è stato arrangiato assieme a Gabrielli, prodotto, eccetera. Quindi Calypso parla della Calypso che conosciamo tramite l'Odissea, quindi la dea che incanta Ulisse e in un certo senso lo rapisce al tempo, trattenendolo in una dimensione dell'astrazione temporale, e che tuttavia in questo brano a un certo punto, per amore, decide di lasciarlo andare, perché capisce che lui non è tagliato per rimanere nell'immortalità, che in qualche modo ne soffre. Quindi dice: vai, vai, che ti lascio partire.
È finita,
è volata. Grazie
mille. È volata. Ma grazie a te. Non ti ho chiesto nuovi progetti, ma seguiremo la tua pagina. Anzi, no, io già la seguo e scopriremo i nuovi progetti di Ascari.
Beh, certo, va bene. Magari può diventare amico ancora della pagina dell'altro martedì, così ci sentiamo a vicenda.
Facciamolo, sì.
Facciamolo. Ciao.
Ciao. Ciao, grazie.
Ciao.
Isola colma.